Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo da tanto tempo ormai le conferenze di San Massimiliano, siamo arrivati alla conferenza numero 175, ecco, in cui San Massimiliano celebra la festa della Regina della Polonia, 3 maggio 1938. Ecco, è una festa molto sentita in Polonia, la regina della Polonia, ecco, come se la Madonna fosse la proprietaria della Polonia, essendo la regina, ecco, essendo, ecco, colei che guida i passi di questa nazione, ecco, e quindi dobbiamo riferirci a lei, diceva San Massimiliano. Ogni polacco vero deve pregare molto la Madonna, deve offrirsi alla Madonna, deve consacrarsi alla Madonna. Vediamo cosa dice a tutti gli abitanti in epoca l'anno domenica 3 maggio, no, 1 maggio 1930, no, 3 maggio, martedì 3 maggio 1938. Oggi il 3 maggio, festa della Regina della Polonia. Non è un caso. Basti ricordare quando nel secolo XVII gli svedesi invasero la Polonia e presso Częstochowa si arrestarono di fronte a un pugno di nostri soldati. Davanti alla piccola roccaforte del monastero. Ecco, storia interna della Polonia, gloriosa, nazionale, che però è imperniata della fede. Ecco, da sempre. Insomma, i polacchi sono ferventi cattolici, credono nella Madonna, credono nei sacramenti, credono nel Papa, nel Santo Padre. Quindi, insomma, è da millenni che ecco, la Polonia è così, insomma, pervasa dello spirito del cristianesimo, cristianesimo cattolico. Quando il re Giovanni Casimiro consacrò la Polonia e se stesso alla Madonna, per la prima volta risuonò pubblicamente l'invocazione regina della corona polacca. Ecco, questa nazione è consacrata alla Madonna. Come poche altre consacrate alla Madonna. Sì, negli anni 50 Pio XII consacrò insieme ai vescovi italiani l'Italia alla Madonna per il Giubileo, no? Ecco. Però sono casi un po' isolati, oggi è difficile che una nazione si consacri alla Madonna. Nell'antichità c'era la Costantinopoli, che era considerata consacrata alla Madonna, la città della Madonna, della Madre di Dio. Beh, ancora non si parlava di Immacolata, però la Madre di Dio è stata proclamata a Efeso, al Concilio di Efeso, e tutto l'Oriente, tutto il regno orientale romano, l'impero romano d'Oriente, era fortemente mariano proprio per questo dono proclamato in terra d'Oriente. La Madonna stessa ha manifestato di volere questo titolo. In tutta la Polonia si trovano una quarantina di quadri incoronati. Quindi la Madonna fa capire in modo speciale che vuole essere la regina Częstochowa. No, c'è questa Madonna nera, Jasnagora, che è nera ma è incoronata. Ha dei segni di violenza, e come dice la canzone anche, no? Ma continua a essere regina, regina anche quindi dolorata, ecco, regina perché sofferente, regina per i suoi figli che la mortificano, ecco, che però continua a essere madre e governatrice di questo paese, anche in epoca Lanova e sua roccaforte, certo, Massimiliano non poteva lasciarsi sfuggire questa caratteristica della Polonia per attribuire anche alla sua creazione, alla fondazione che ha fatto, la città dell'Immacolata in epoca Lanova. Questo titolo, ecco, di essere totalmente appartenente alla Madonna. In epoca Lanova, quindi, è la sua roccaforte, da dove il cavaliere dell'Immacolata, nelle sue migliaia e migliaia di copie, divulga l'amore verso di lei. Lui voleva che tutto fosse della Madonna, la preghiera, l'attività, il lavoro, la cultura, lo studio. Tutto deve essere ispirato dalla Madonna. Tutto deve essere fatto in funzione della Madonna anche, no? Quindi non sembra esagerato tutto questo interesse di San Massimiliano per la Madonna, perché è proprio la sua caratteristica specifica, è proprio la sua caratteristica essenziale, ecco, il culto di Maria, la devozione a Maria, la consacrazione a Maria, che si deve vivere in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, si deve vivere proprio vivendo, ecco, nell'apostolato, nella preghiera, nelle parole, ecco, nella diffusione degli opuscoli, ecco, divulgativi, soprattutto divulgativi, ma San Massimiliano senz'altro è un grande teologo, conosceva la Madonna come pochi altri, però non ha scritto trattati, a parte la sua tesi di laurea, ecco, che poi riguarda un argomento molto particolare, mi sembra che riguardi la massoneria, ecco, quindi ecco una cosa, ecco, di cui la Madonna però è nemica, ecco, oggi purtroppo vediamo quanti frutti nefasti ci siano dall'influsso della massoneria sulla Chiesa, ecco, anzi per stare l'associazione massonica o paramassonica, che sono state un po' pure accolte in qualche modo, no? Dalla gerarchia, cioè, si è sviluppato un dialogo, il Rotary, il Lions, queste cose che insomma sono piuttosto disdicevoli della Chiesa, no? Perché la Chiesa è di Cristo, della Madonna, è di queste associazioni che sono così laiche, no? E spesso sotto sotto anche esoteriche, di nascosto esoteriche e anche sataniche, no? Perché l'esoterismo si sa dove porta. Porta alla divulgazione, al culto del nascosto, dell'ignoto, dietro questo ignoto misterico c'è sempre il diavolo, perché ciò che non è rivelato da Dio, ciò che è occulto, appunto occulto, l'occulto non è una bella cosa, no? Per quanto tanti lo coltivino, perché l'occulto nasconde un inganno, cioè noi non possiamo adire all'occulto, all'aldilà, no? Al mondo misterioso delle essenze, di ciò che non si vede, perché il Signore non ci ha autorizzato a questo, a meno che appunto non lo autorizzi Lui, con alcuni profeti che svelano, ecco, come sono Geremia, Ezechiele svela, no, il tempio di Dio, l'aldilà, Daniele, ecco, la forte lotta contro la bestia, contro la statua d'oro, ecco, il gigante d'argilla, ecco, tutte cose, immagini pure simboliche, però dicono un po' la lotta che c'è nell'aldilà, la lotta che c'è nelle essenze, negli spiriti, no? Ma noi non possiamo fare questo, no? Non possiamo con le nostre forze entrare in questo mondo, perché siamo ingannati, siamo facilmente ingannati, ci fidiamo di cose o di personaggi che sono ingannevoli, perché si sa, lì non abbiamo certezza, non abbiamo certezze matematiche, fisiche, scientifiche, palpabili, no? Sperimentabili come è nella scienza moderna. Noi vogliamo applicare i criteri della scienza a ciò che non è scientifico, a ciò che supera la scienza, perché la scienza è appunto dell'essenza, del divino, del soprannaturale, no? Dell'aldilà di ciò che è per sempre. Quindi noi possiamo adire in questo mondo, non possiamo, no? Dio poi lo vieta, no? Vieta la necromanzia, lo spiritismo, no? Gli indovini, nel Deuteronomio c'è un divieto proprio esplicito, formale, di tutti quelli che credono in Dio, che credono in Yahweh, di non entrare in questo mondo. Cioè, è un peccato grave, no? Perché va a tuo discapito, insomma. Tu vuoi sapere più di Dio, più di quello che Dio ti rivela, no? E già questa è una bestemmia, eh? Già questa è una bestemmia davanti a Dio. E poi metti a rischio la tua stessa vita. Ecco, oggi c'è questo un po' strisciante, no? Desiderio di sapere, le profezie. Ci sono rivelazioni ovunque, no? Ecco. E questo non è che sia un bene, no? Magari ci sarà qualcuno pure che è vera. Però queste rivelazioni, questo gusto della rivelazione privata, no? Io so quello che c'è, quello che accadrà, io so quello che succede adesso, so quale sarà il nuovo Papa, so che succederà col nuovo Papa, so che succederà tra pochi anni, so questi misteri, so questo, so quell'altro. Questo è gnosticismo, no? Gnosticismo esoterico, il più pericoloso che esista, no? Ecco. Gnosticismo esoterico, gnosticismo già è un peccato, no? Perché io so quello che Dio non ha detto, io lo so. E come lo sai se Dio non l'ha detto? No, non l'ha rivelato, non mi fai saperlo. E poi esoterico perché tu vai a scrutare mondi che non ti appartengono, no? Di cui non hai esperienza, di cui non puoi conoscere e sapere nulla. E non devi sapere nulla perché Dio l'ha impedito, no? Devi sapere le frasi evangeliche che ti impegnano alla virtù, devi sapere l'aldilà, certo che c'è il giudizio di Dio, devi sapere evitare il peccato e vivere in grazia, questo lo devi fare sempre, ecco, però non puoi adire l'aldilà. Ecco. Che succederà in futuro? Allora dice San Massimiliano, e lui dice non lo so, non lo so. Beh, giustamente, umilmente dice, non lo so, attualmente la Polonia è un'isola completamente circondata da onde in burrasca, a oriente, a occidente, che è tutto empio, paganesimo, generato dal protestantesimo. Vedete, già allora si permette San Massimiliano di dire che l'Occidente è corrotto. Oggi si dice no, noi siamo la luce della civiltà, il faro della civiltà, il faro della storia, siamo l'Occidente, quindi tutti quelli che non stanno con l'Occidente sono cattivi. San Massimiliano dice che l'Occidente è corrotto, è tutto empio, conferenza 175, non si scherza con San Massimiliano, l'Occidente è tutto empio, Paganesimo, generato dal protestantesimo, dice pure le cause, no? Perché c'è così tanto paganesimo? Se noi guardiamo il paganesimo, il materialismo che c'è nell'Occidente, il panteismo, il naturalismo, il naturismo, no? Questa sessualizzazione esacerbante, questa terribile offuscazione della dignità della famiglia, del rapporto generativo, dei figli, no? Dell'educazione. Perché è avvenuto questo? Perché c'è il protestantesimo, che è una ribellione a Dio, no? Una ribellione a Cristo, perché è ribellione alla Chiesa di Cristo, alla Chiesa cattolica. Il protestantesimo, nella sua natura più profonda, intima, il suo desiderio più, ecco, recondito, vuole distruggere la Chiesa cattolica, vuole distruggere il papato, vuole dare a tutti gli strumenti della libera interpretazione della Bibbia, così che ognuno ci vede quello che gli pare, meno che quello che dice la Chiesa cattolica, ovviamente, no? Ecco, sulla Bibbia. Ecco. Si è presa la Bibbia dalle mani della Chiesa, gli si è strappata via e si è detto: questa è di tutti, quindi tutti la possono leggere, tutti la possono interpretare, tutti possono dare l'interpretazione secondo i loro studi, la loro scienza, i loro criteri di discernimento che gli sembra più giusta, più adatta. Ma questa è una bestemmia, no? Perché Gesù ha affidato la parola di Dio alla Chiesa. Tra l'altro è la Chiesa stessa che stabilisce qual è la parola di Dio, no? Poi c'è pure il florilegio degli scritti apocrifi oggi, no? Tutti vanno dietro agli apocrifi. Vangeli che magari sono stati scritti 6, 7 secoli dopo Gesù Cristo, però quello è vero, è la verità. Invece i quattro che la Chiesa ha stabilito come autentici, come canonici, quelli no, non sono veri perché l'ha fatti la Chiesa e gli altri chi l'ha fatti? Sono sempre eretici che stavano dentro la Chiesa, sono usciti, hanno fatto un Vangelo a loro misura. Tra l'altro lo stesso Lutero, no? Non li accettava i Vangeli apocrifi, quindi non volente o nolente lui stava negli scritti canonici, quelli che la Chiesa cattolica aveva stabilito e ispirati, quindi anche lui in fondo, essendo uscito dalla Chiesa cattolica, aveva dei riferimenti cattolici, no? La Bibbia non è quella che ci inventiamo noi. Poi sono venuti i testimoni di Geova che si sono fatti la Bibbia da soli, insomma, non riferendosi ai testi sacri, quelli conservati nelle fonti, ecco, cristiane, ecco, hanno cambiato il Vangelo, hanno cambiato tutto, vabbè, ognuno appunto. Ma questo è il protestantesimo. Il protestantesimo è l'io che si eleva al di sopra di Dio. È l'io, c'è poco da fare. È l'io che non vuole mediazioni, che non vuole la Madonna, che non vuole i santi, dice: mi salva solo Dio, io ci credo, basta. Insomma, siamo a un livello un po' terra terra, no? Neanche i primi cristiani che le pensavano così, non lo pensavano. C'erano sempre gruppi di riferimento, c'erano i vescovi, c'erano i sacerdoti, c'era il Papa, già nei primi secoli, dall'inizio c'è stato Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, ci sono tutti i suoi successori, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, sono tutti successori di San Pietro. Quindi la Chiesa è gerarchica sin dall'inizio, non è che io penso quello che mi pare, non è possibile, no? Quindi è il paganesimo che ritorna con la veste del cristianesimo, ma non è cristianesimo più, no? Poi senza sacramenti, ovviamente senza la preghiera, basta l'atto di fede, l'adorazione non c'è più, non c'è appunto. L'ascesi, rinunciare ai vizi, no? No, io sono peccatore, mi tengo il mio peccato, tanto Dio mi perdona lo stesso. Ma il Signore dice che vai a non peccare più, non ti puoi tenere il peccato, perché il Signore non ti perdona, se no, col peccato tu allontani Gesù da te. Un principe di Masve ha sbagliato portando in Polonia i teutoni per convertire i lituani. Quanto durerà tutto ciò? Vedremo. Ecco. Questo è il problema di Danzica, no? Ecco. C'erano minoranze tedesche teutonici, appunto, come li chiama San Massimiliano. Ci furono questi insediamenti tedeschi, perché per convertire i lituani, ma adesso i tedeschi, purtroppo, prussiani, poi protestanti, no? Insomma, purtroppo si comportarono da protestanti. Quanto durerà tutto ciò vedremo. Varmia, Mazura, queste sono terre polacche. Lì potrebbe non esserci tanta impietà. Ci sono problemi con il corridoio di Danzica, ecco, proprio quello che Hitler prese come pretesto per invadere la Polonia, no? Si sa che insomma, il primo atto della seconda guerra mondiale fu l'invasione della Polonia, no? E passò proprio perché a Danzica c'era la lingua tedesca, c'erano i tedeschi, no? Portati dal secolo precedente per la conversione di alcuni popoli. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 175 di San Massimiliano sulla regina della Polonia. Ecco come tutta la nazione polacca, secondo San Massimiliano, è consacrata alla Madonna, e quindi anche tutti quanti i polacchi dovrebbero essere consacrati alla Madonna, e soprattutto in epoca Lanów, che è questo centro di diffusione dell'Immacolata. Tutti devono essere uniti alla Madonna. Ecco, lui dice: ecco, il protestantesimo è stata la causa, questo riprende un po' la sua tesi sulla massoneria, del paganesimo in Europa. La massoneria è stata proprio l'apice del paganesimo, perché la massoneria ha riti esoterici, nasce dal protestantesimo, tutti i re protestanti diciamo, d'Inghilterra, di Svezia, e Danimarca, e sono tutti massoni, no? Purtroppo sono tutti protestanti, e pochi sono rimasti cattolici. Sì, c'è il re di Spagna, pure che non fa una bella figura, insomma, perché pare che adesso si vuole addirittura abolire la monarchia spagnola. Poi non so quali altri regni cattolici, mi sembra che non ci sono altri regni cattolici in Europa, e quindi San Massimiliano aveva ragione a dire: ecco, questi sono, diciamo, il prodotto del protestantesimo, perché sono pagani. I protestanti per lui sono pagani, non sono cristiani. Il paganesimo in Europa, ecco, la libertà dei costumi, la licenza dei costumi, l'abolizione del matrimonio, la distruzione delle famiglie, la distruzione, la non nascita dei figli, delle nazioni europee sono piuttosto vecchie, no? Forse già dai tempi di San Massimiliano cominciava questo processo di continua e di totale scristianizzazione dell'Europa. Eppure, insomma, c'era una nazione come la Polonia, molto ancora fervente, l'Italia, insomma, era cattolica, c'erano paesi cattolici, la Baviera, però c'è questo veleno che si metteva, insomma, nelle menti, soprattutto nelle culture, nelle università, e poi le università producevano ovviamente gli uomini politici, le guide, diciamo, del governo, dei governi europei, perché si è giunti alla prima e poi alla seconda guerra mondiale. I governi erano pagani, i governi non erano più cristiani, i governi non erano più all'altezza di quei sacri principi che avevano fondato l'Europa. Ma basti pensare oggi. Oggi l'Europa, unita alla cosiddetta Unione Europea, non è cristiana, no? È un'unione che il cristianesimo l'ha abborrito, nonostante gli sforzi di San Giovanni Paolo II, che voleva che nella Costituzione europea si mettesse almeno l'influsso, no, storico del cristianesimo nell'edificazione dell'Europa. Non è stato accettato, nessuno l'ha voluto, no? Giovanni Paolo II soffrì moltissimo per questo, perché si sentiva in un'Europa che non era più cristiano. Beh, del resto oggi si vedono i frutti, no? Il sostegno all'Ucraina, che è nazista, no? l'odio verso la Russia, che invece ancora è cristiana, grazie a Dio, insomma, no? La religione c'è, la religione ufficiale della Russia, è ritornata a essere il cristianesimo, anche se è il cristianesimo ortodosso, e allora questo odio frenetico, no? Verso la Russia, probabilmente solo perché è cristiana, no? Perché è tornata al cristianesimo. E dove sono i cristiani in Occidente? No? Si è proprio ai minimi termini, proprio alla debacle quasi completa, insomma, della fede, no? I governi non si riconoscono più nel cristianesimo, nessuno, neanche quelli protestanti, quelli che erano partiti come riformatori. Se noi andiamo in Svizzera, che è, insomma, la patria di Calvino, oppure in Francia, no? In Germania stessa, la patria di Lutero, questi qua si riconoscono cristiani? No, sono laicissimi, no? Sono laici guai a dire anche solo la parola Cristo, non si può dire, è vietato. Sono diventati peggio dei musulmani, veramente. Ecco, ha ragione San Massimiliano. Queste grandi nazioni europee, una volta cristiane, una volta battezzate da grandi santi, non so, come San Bonifacio, no? La Francia, insomma, la prima discepola della Chiesa cattolica, insomma, con i re, tutti i cattolici che c'erano fino al XVIII secolo, tutti i re cattolici in Francia, anche se cattolici un po' particolari, molto nazionalisti, però cattolici, battezzati, credenti nei sacramenti, da Luigi IX in poi, insomma, ecco, il grande re cattolico, che morì proprio in missione, una missione cattolica, ecco. Per la liberazione della Terra Santa. Ma insomma, che cosa è rimasto di questo patrimonio? Le prime università in Germania, in Francia, in Italia, sono tutte cattoliche, sono istituzioni cattoliche. La stessa Università di Roma, che era la Divina Sapienza, non era la Sapienza come si chiama oggi, è nata nella Chiesa, è nata per interessamento dello Stato Pontificio, del Papa. Quindi centri di scienza, di cultura, erano tutti cattolici. Oggi questo laicismo sfrenato, proprio senza fondo, no? Sta portando l'Europa alla sua autodistruzione, a questo desiderio della guerra nucleare, proprio il massimo della contraddizione. Come si vuole preservare la natura, il clima, l'ambiente, poi si vuole la guerra nucleare con la Russia, ecco, così, altro che ambiente, insomma. Distruggiamo non solo l'ambiente, ma pure l'uomo, ecco, tutti gli uomini che esistono, insomma. Questa è la contraddizione del paganesimo, qualcosa che pensa di liberare l'uomo col peccato, poi ovviamente con la bestemmia, e poi uccide se stesso, no? Perché il peccato non è libertà, ma è autodistruzione, è suicidio. Il peccato è un suicidio dell'uomo. Allora, ecco, questo paganesimo, diceva San Massimiliano, risorge in Europa grazie al protestantesimo. In Cecoslovacchia si è annidata la massoneria, vedete come lui era informatissimo, no? Dei movimenti politico-culturali del suo tempo, sapeva benissimo i luoghi. Oggi la Ceca, la Repubblica Ceca, è la più laica, no? Le chiese sono trasformate in museo. La cattedrale di San Vito, la più grande chiesa che c'è a Praga, è un museo, no? Eppure è una chiesa grandissima, no? Era un'abbazia benedettina. Adesso si paga il biglietto per entrare, si vede, insomma, proprio come gente interessata al passato, che cosa è stato un po' il cristianesimo, però si guarda con occhio, proprio l'occhio distaccato del laico, del massone, appunto, dello scientista che non capisce più niente di fede e non vive ovviamente la fede. In Cecoslovacchia si è annidata la massoneria e quindi le nostre relazioni con essa sono tornate ad essere non buone. Ecco, con la Cecoslovacchia. Poi la Cecoslovacchia fu una pietra di scandalo, ecco, perché pure lì Hitler aveva le sue mire, la inglobò, la incorporò prima della Polonia. Perché anche lì c'erano i sudeti, c'erano i tedeschi, quindi è nostro, ci sono loro. In Ungheria considerano la Madonna come la grande signora ungherese. Lì insomma ci fu, ecco, il grande cardinale Mindzenti, che soffrì sia sotto il nazismo sia sotto il comunismo, fu veramente un santo, portò avanti la bandiera ungherese, la cattolica Ungheria, che era anche ella un tempo membro dell'impero austro-ungarico, che era l'impero cattolico, no? Che inglobava un po' tutte le terre d'Europa. Una volta l'imperatore era l'imperatore d'Europa, ecco, si può dire, no? Quando la fede era quella del Sacro Romano Impero. Fu Fra non molto da loro ci sarà un congresso, lì i ministri sono cattolici, la religione ufficiale è il cattolicesimo. Adesso non più, l'Ungheria, insomma, si è un po' adeguata al mondo. Lì sì, c'era il cattolicesimo, c'è ancora, per carità, Santo Stefano è molto venerato, è il patrono dell'Ungheria, il primo re cattolico d'Ungheria, però, adesso sappiamo che c'è un stato laico anche là. Ci sarà una frontiera comune, pure gli slovacchi e i polacchi sono vicini, vendono la Madonna, dicono che si stanno preparando diverse cose. Forse è venuto il tempo che la Slovacchia si liberi dall'influsso massonico, se ai confini non ci fossero i Carpazi. Dice, no, ci dividono queste montagne. Vabbè. Quali sono i piani della provvidenza? Non lo sappiamo, vedete, non è un esoterico, San Massimo, non sapeva, no? Cioè sapeva a grandi linee che la Madonna avrebbe trionfato, che la Madonna avrebbe unito tutti i popoli, che la Madonna avrebbe portato tutti i popoli alla conversione o al giudizio, no? Ecco. E infatti lo dice, quali sono i piani della provvidenza? Non lo sappiamo. Quando non c'è altro mezzo, Dio utilizza il bastone. Non è che si può lottare contro Dio, no? Per quanto si vogliono agitare i popoli, lo dice il Salmo 2, perché invano cospirano i popoli? Perché il Signore se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore, e li guarda loro con ira, li sgomenta nel suo sdegno. Il Salmo 2, questi popoli che si affannano a negare Dio. A negare Dio, a negare la salvezza, a negare Cristo, a negare la Madonna, a negare la Madre di Dio, mediatrice di grazia, a negare le cose più sante, più belle che ci ha lasciato il Signore, come l'Eucaristia, i comandamenti, i sacramenti, insomma, la vita eterna. Negano tutto questo e alla fine negano tutto. E allora Dio che fa? Siccome non vuole essere bestemmiato, perché non lo ama, ecco, sì, noi lo possiamo pure bestemmiare, però a un certo punto il Signore dice basta, adesso intervengo io, usa il bastone e fa bene. Quindi siamo come un'isola che ha avuto ed avrà come compito la difesa del cristianesimo. Ecco, noi polacchi, lui diceva, insomma, anche Santa Faustina, che San Massimiliano probabilmente conosceva, però non ne poteva parlare, ovviamente. Perché era ancora vivente al suo tempo, è morta nel 1939, quindi questa conferenza del 1938, si sapeva però la fama di santità. Ovviamente lui era molto attento all'ufficialità della Chiesa. Lourdes la porta avanti perché Lourdes è approvata dai pontefici, c'era il culto pubblico dell'Immacolata. Di Fatima non dice niente, perché Fatima ancora nel 1938, anche se si conosceva, tutti la conoscevano, c'erano già pellegrinaggi immensi che andavano verso Fatima, però lui non ne parlava perché la Chiesa ancora non si era pronunciata. Il Santo Padre non aveva detto ancora una parola su Fatima. Cominciò nel 42, proprio un anno dopo la morte di San Massimiliano, forse anche questa è una grazia di San Massimiliano, che il Papa cominciò a parlare di Fatima come una cosa buona e consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria proprio sull'onda della esperienza delle apparizioni di Fatima. Non potette andare, ovviamente, che c'era la guerra, ecco, però poi i papi andarono, approvarono il culto, ecco. E di Fatima poi ci fu la canonizzazione, beh, questa è un po' tardiva, in effetti nel 2000 è stato Giovanni Paolo II che ha beatificato i pastorelli, canonizzati poi dal recente Papa appena scomparso Francesco, diventati santi. Siamo in attesa della canonizzazione anche di Suor Lucia, ci vorrà più tempo perché Suor Lucia è vissuta 95 anni, quindi è morta nel 2005, era nata nel 1910, no? Quindi ecco, mancavano 5 anni a 100 anni, ecco, dopo una lunga vita vissuta in clausura tra preghiere, penitenze e anche apparizioni drammatiche della Madonna, anche dopo la fine delle apparizioni di Fatima, no? È illuminato il mondo con questi segreti, con questi misteri. Terzo segreto di Fatima, che guarda alla persecuzione della Chiesa, alla morte di tanti sacerdoti, anche del Santo Padre. Ecco. E va bene, quindi la difesa del cristianesimo non potrà avvenire senza lotta. Dobbiamo difendere il cristianesimo. L'apologetica, pure questo è un segno dei tempi, no? Apologetica abolita dalle scuole cattoliche, non si studia più, no? Eppure tutti i santi hanno fatto apologetica, a cominciare da San Giustino, Sant'Ireneo, che sono grandi apologeti, i padri apologeti, si chiamano proprio così, i padri apologeti. Ma Perché dall'apologetica nasce anche la teologia, cioè se tu ti porti avanti un errore, caro fratello, io ti devo correggere. Questa è l'apologetica, non è che io ti condanno a Roma, perché sì, questo poi è pure avvenuto, perché ovviamente quando c'è un'ostinazione grave, un sommovimento grave che interessa proprio le anime delle persone, ecco, la loro salvezza eterna, quando la Chiesa ha avuto anche il potere secolare, o meno l'appoggio del potere secolare, si è applicato anche la pena statale. Questa è stata l'Inquisizione, no? Però i primi apologisti non è che usavano armi, ecco, come si è fatto nel 500, nel 600, usavano la parola, ecco, la parola apologetica, ecco, proprio, no? La parola di difesa, ma anche Sant'Agostino, San Gregorio Magno, San Girolamo, ma San Girolamo era fortissimo contro gli eretici, quelli che mettevano in dubbio, per esempio, la verginità di Maria, si scaglia con tutte le sue forze, con tutta la sua cultura biblica per combattere questa eresia. Le grandi dispute poi che ci sono state in Oriente, sulla divinità di Cristo, Nestorio, i monarchiani, Prassia, c'è proprio l'opera di Tertulliano, Adversus Praxeam, che parla in tutti i modi contro questo predicatore che portava avanti l'unità, il monismo divino, no? Il monismo, non l'unicità di Dio, ma il monismo, cioè che Dio è uno e non c'ha tre persone, invece no, sono tre persone divine, no? Già si delinea, insomma, la fede già nel terzo secolo, quando, ecco, vive Prassia, quando vive Tertulliano. Sono tutti apologisti, dagli apologisti in poi tutti i teologi sono apologisti, non c'è un teologo che non lo sia, ma fino nel Medioevo sono tutti apologisti, anche San Tommaso, il grande San Tommaso dice qual è l'eresia e qual è la retta dottrina, ci tiene a fare distinzione, distinzione di scuola, la scolastica, anche distinzioni un po' inventate, ma insomma che davano la forma mentis a quelli che, ecco, portavano avanti la teologia nel scoprire veramente la verità. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la trasmissione Conosci la Madonna su questa conferenza 175 di San Massimiliano, che parla della regina della Polonia, ma parla anche di fatti politici, spirituali e proprio, ecco, teologici che avvengono nell'Europa del suo tempo e che riguardano anche noi, purtroppo, vediamo i risultati, ecco, del seminagione protestante, pagana, diciamo, che lui chiama pagana, ecco, che ha invaso l'Europa e quindi l'ha tolta dai suoi principi cristiani. Quindi siamo come un'isola, dice San Massimiliano, i polacchi ancora conservano la fede, non sono proprio la maggioranza assoluta, ecco, però insomma, è un'azione ancora che sviluppa, coltiva i valori cristiani. E ciò non potrà avvenire senza la lotta, dobbiamo prepararci alla lotta. Ecco, l'apologetica in fondo era la lotta dei cristiani, la vera lotta spirituale, ovviamente, no? Non solo fisica, beh, se necessario, insomma, per difendere il cattolicesimo, alle volte si è dovuto usare anche la spada. Pensiamo alle invasioni dei turchi, degli ottomani, dal 1400 in poi, con la battaglia di Belgrado, poi la battaglia di Lepanto, la battaglia di Alba Reale, la battaglia di Vienna, quattro grandi battaglie sono state, poi ce ne sono anche altre minori, ma questi grandi scontri che appunto hanno visto il cristianesimo difendersi anche con le armi dall'invasione militare dei turchi. Perciò i non chiamati si sforzano di indebolire i caratteri per far sì che non ci sia coraggio. Questo vedete come è, com'è attuale, no? Come la massoneria, che proprio ormai è persa, un'istituzione non cristiana, un'istituzione non, neanche è disumana, perché appunto adora segretamente l'esoterismo, l'occulto, la bestia, insomma, il Satana, no? Il nemico di Dio. Cercano di indebolire i caratteri, cioè si insinuano, fanno vedere che sono bravi, che si impegnano per i poveri, non so, per la società, per gli immigrati, per i diritti delle minoranze, gli omosessuali, eccetera. Beh, tutto perverso, tutto falso, no? E non perché gli interessasse dei poveri, come dice Gesù di Giuda, ma perché era ladro e prendeva nella borsa tutto quello che c'era dentro. Questo gli interessa ai massoni. Tutto ciò si insinua anche per la porta del convento. E si diffonde attraverso la radio, il cinema, perché la massoneria ha deliberato di corrompere i costumi. Ecco, vedete, lui conosce bene la massoneria, ha fatto la tesi di laurea sulla massoneria, e quindi sa bene a che cosa serve, sa bene quali sono i suoi principi, quali sono i suoi modi, i suoi ideali, quali sono, ecco, gli sviluppi che vuole portare nella società, le influenze che vuole portare nella società. Oggi, se vediamo proprio quello che succede, no? La politica, i mass media, tutto parlano di massoneria, cioè dei principi massonici, no? Ecco, il mondialismo, il globalismo, tutti poveri e felici, tutti controllati con l'elettronica, l'intelligenza artificiale, il microchip, no? I vaccini. Sono cose proprio veramente pericolose che innominano proprio alla radice l'anima cristiana. Tutto ciò si insinua per la porta del convento e si diffonde attraverso la radio, il cinema e i conventi. Vede, già al suo tempo, no? C'erano questi mass media, certo a quell'epoca non c'era ancora la televisione, siamo nel 1938, però è come se avesse un sentore, una profezia, no? Ecco, San Massimiliano, il cinema influenza, già c'era il cinema, c'era magari il cinema muto, poi parlato, sì, quello parlato è diventato peggio di quello muto perché è diventato veicolo di cose pure brutte, no? Oscene, insomma, di ideologie perverse, ecco, del liberalismo, del marxismo, pensiamo a Stalin, come usava il cinema, lo voleva usare anche Mussolini, no? Hitler usavano il cinema, questa grande diffusione di massa, ecco, della pellicola, ecco, della voce, della radio, no? Per diffondere idee perverse, no? Idee non cristiane, no? La massoneria ha deliberato di corrompere i costumi. Se pensiamo bene, queste grandi istituzioni del passato, ma anche del presente, come il nazismo, il comunismo, il liberalismo, no? L'economicismo, ecco. L'americanismo, la condanna di Leone XIII dell'americanismo è molto famosa, molto dimenticata anche purtroppo oggi nella Chiesa. Sono cose della massoneria per corrompere i costumi cristiani, i comandamenti cristiani, distruggere i comandamenti, i 10 comandamenti. Durante la festa di oggi, è la festa della Regina della Polonia, ve lo volevo ricordare perché ciò è necessario ed ecco l'Immacolata. Che vuole risanare tutti, ogni nazione ha la sua missione, così anche la Polonia, ed ha bisogno di una salute morale sana. La missione è quella di Dio, cioè non è che ci sono altre missioni. Ah, ma io ho la missione del lavoro. Ma se non viene da Dio, questo lavoro, a che serve? Se tu costruisci bombe atomiche, non sei da Dio, no? Se costruisci droni che uccidono, oppure costruisci gas nervini, che insomma servono ad ammazzare la gente, il più possibile, anche non militari, insomma, soprattutto civili, questo, che lavoro è questo? La Madonna è presente qui in Ipokalanov ed opera nelle anime, e siccome gli uomini l'amano, ella ricambia suscitando attrazione verso la sua città. C'è sempre più purezza di costume. Se è l'Immacolata che ti prende, ovviamente scapperai dal peccato, scapperai anche dal desiderio del peccato, dal sentore, no? Dall'ipotesi anche più remota del peccato, perché vuoi obbedire all'Immacolata, vuoi essere dell'Immacolata. Ecco, la purezza, questa è la vittoria, la purezza dell'Immacolata, la santità dell'Immacolata, le virtù dell'Immacolata che sono sublimi, che sono eccelse, la virtù della fede, provata anche dalla morte di Cristo, ecco, la virtù della speranza che non si è piegata mai, ecco, neanche davanti alla morte, la virtù della carità che ha abbracciato i peccatori, anche gli assassini del suo figlio, Gesù Cristo. I discepoli che hanno rinnegato Cristo, che sono scappati, che hanno perso la fede, che si sono dispersi come discepoli di Emmaus. Questa è la carità della Madonna, del cuore immacolato di Maria, ha abbracciato queste anime deboli, queste anime vacillanti, queste anime non conformi in tutto al progetto di Dio. Questa è la virtù che noi dobbiamo imitare della Madonna, che dobbiamo fare nostra, che dobbiamo desiderare, che dobbiamo chiedere nella preghiera, nell'adorazione, nel culto alla Madonna, perché senza di essa siamo perduti, siamo come foglie al vento, preda di qualsiasi passione, preda di qualsiasi desiderio immediato che poi ovviamente non si realizza, poi se si realizza non ci compiace, perché non siamo fatti per l'effimero, ma per l'eterno. Dobbiamo veramente convertirci a Dio, veramente convertirci all'Immacolata. Lei ci porta alle cose serie, alle cose di Dio, alle cose sante, alle cose che non finiscono mai. Queste sono le cose che dobbiamo coltivare sempre, come San Massimiliano, come anche ad Auschwitz. Egli non aderiva ovviamente a quel sistema di morte fatto dal nazismo, fatto poi dalla massoneria, perché pure quello era venuto dalla massoneria. Non devo dire che... Non c'era la massoneria dietro il nazismo. Hitler come è andato al potere? Chi l'ha sostenuto economicamente? No? Gli ha dato i mezzi economici, finanziari, tecnici? Addirittura i primi carri armati nazisti portavano il motore Ford, quindi erano americani. I rifornimenti erano americani. La potenza militare nazista si fonda sul sostegno degli Stati Uniti. È poco da fare, no? Quando si vuole negare questa realtà c'è sempre la massoneria, dietro le cose più perverse che sono accadute nel mondo. E San Massimiliano lo sapeva bene, e quindi la sua battaglia, quasi una battaglia forse suicida, una battaglia persa forse in partenza, però una battaglia che si fonda sulla fede, è l'Immacolata, è la bandiera che dobbiamo portare avanti, l'Immacolata, l'Eucaristia, la Chiesa Cattolica, no? Morire per queste cose, e quindi rimarrà per sempre questa lotta, questa battaglia che lui ha portato avanti, di cui non si è vergognato, per la salvezza delle anime, per la purezza dei costumi. È l'Immacolata che guida verso l'avvenire, c'è poco da fare, lui dice l'Immacolata, il futuro è l'Immacolata, non sono le guerre, non sono le distruzioni, la guerra nucleare, che pure si paventa all'orizzonte, si ha timore di questo, quasi quasi si coltiva dai nostri governanti europei, soprattutto che sono i più perversi di tutti, più peggio dei russi e degli americani, questi non la vorrebbero fare la guerra nucleare, lo Stato americano e quello russo, no? E invece noi che siamo quelli che più perderebbero da questa guerra, saremmo distrutti completamente, noi la vogliamo fare, no? I nostri governanti si schierano, verso questa autodistruzione. È l'Immacolata che ci guida verso l'avvenire. Sul mare vi sono terre di origine polacca, lo testimoniano alcuni nomi, Szczecin, nella Slesia, Wrocław, Breslau, tutti i territori che a quell'epoca erano già della Germania, erano stati invasi dalla Germania, però in origine erano polacchi, Wrocław, no? Quei territori attendono. Noi non sappiamo come la provvidenza di Dio guiderà tutto ciò, sappiamo soltanto che l'Immacolata vuole che la Polonia si rafforzi spiritualmente, che si irradi su tutto il mondo. Che cosa deve irradiare? L'Immacolata stessa. Lui è convinto quasi in maniera soprannaturale che la Polonia sia terra dell'Immacolata e che la Polonia porterà l'Immacolata a tutto il mondo. Quindi si deve rafforzare anche come Stato, anche come nazione. Ci sono territori che sono occupati, già allora non era ancora scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, cioè alcuni territori polacchi sono, dai nomi si capisce che sono polacchi, in Breslavia, e sono occupati dai tedeschi. Ce li dobbiamo riprendere noi, perché appartengono all'Immacolata, appartengono alla regina della Polonia, no? C'è un po' di nazionalismo, ma non è nazionalismo brutto, no? Nazionalismo, noi siamo polacchi e quindi siamo migliori degli altri. No, noi siamo dell'Immacolata e l'Immacolata ha bisogno dei suoi territori, della sua terra, per diffondere il suo messaggio di salvezza, per portare tutte le genti alla conoscenza di Cristo, alla conoscenza della verità. E quindi la salvezza in fondo è un film di carità, non è l'espansione del grande regno polacco, della grande nazione polacca, no? Insomma, non è questo il desiderio di San Massimiliano. Sì, certamente è legato alla sua patria, anche lui, ma lui ha una visione universale, no, del cristianesimo, fondato sull'Immacolata, fondato sulla regina della Polonia, sulla madre di Dio. In fondo c'è una profezia anche di Santa Faustina che dalla Polonia sarebbe uscito, ecco, un grande profeta, un grande santo che avrebbe diffuso, ecco, la misericordia in tutto il mondo, no? E qui tutto il mondo avrebbe guardato. Molti hanno visto in questo San Giovanni Paolo II, no? È veramente stato il papa più missionario di tutti, quello che ha girato di più in tutto il mondo, che ha pubblicato più encicliche, no? Anche bellissime sulla Madonna, come la Redentoris Mater, la Mulieris Dignitatem, no? E quindi Salvifici Doloris, che quindi insomma, ha portato veramente il messaggio evangelico ovunque. Chissà quanti posti simili a Nipokalanov ci saranno in tutta la Polonia e fuori di essa, con la profezia di San Massimiliano, no? Che, ecco, Nipokalanov deve diffondersi, le città dell'Immacolata devono diffondersi. Le città dell'Immacolata sono la speranza dell'umanità. Le città dell'Immacolata saranno il faro di luce in queste tenebre che avvolgono il mondo e in cui gli uomini si perdono perché perdono Cristo, perdono la fede, perdono i comandamenti, perdono, ecco, veramente la morale, ecco, ciò che li porta alla salvezza. Vivono nella menzogna, nell'ambiguità, nel delitto, nella bestemmia, non si rendono neanche conto di vivere una vita così difforme dal Vangelo. Allora c'è bisogno, ecco, lui diceva, la soluzione che il Signore ci ha dato è questa, le città dell'Immacolata. Non c'è campanilismo in questo, ecco, si può vivere anche in altre forme, no? È già gente che si riunisce a dire il rosario. Che prega la Madonna, che approfondisce, ecco, la fede cattolica, che la vuole vivere intensamente, ecco, che non vuole vivere solo di sensazioni, non vuole vivere solo di sentimenti, ecco, ma vuole veramente donarsi a Dio, vuole la dottrina pura, cattolica, evangelica. Ci sono piccole comunità, anche nascoste, oggi purtroppo perseguitate, no? Che vivono così, però ci sono questi virgulti, questi fermenti di fede. Ci sono queste diffusioni, per quanto possibile, ecco, cattoliche della fede, ecco, che difendono la fede, che difendono la vita cristiana, che difendono l'essere cristiano, quindi che non vogliono la sconfitta, la perdizione dell'uomo, ma che vogliono la sua promozione e la sua salvezza. E così San Massimiliano, il 3 maggio, ecco, concluse questa conferenza in onore della regina della Polonia. Ecco, questi sono i suoi progetti. Sforziamoci di essere fedeli alla Madonna, così l'Immacolato opererà anche in miracoli, perché in realtà noi non facciamo niente, di questo è convinto San Massimiliano, no? Non siamo noi che facciamo le cose. Se ci affidiamo all'Immacolata, farà lei, anche se le cose che ci vengono in mente, in realtà vengono in mente a lei e le realizza lei, no? Con la sua grazia, attraverso di noi, certo, ma è lei. È principio e fine di tutte le cose, per volontà di Dio e di Gesù, suo figlio. Va bene, tanti auguri, cari fratelli, ancora di Santa Pasqua, siamo nella domenica in albis, nel sabato in albis, che annuncia la grande festa della misericordia, nata proprio in Polonia, con le rivelazioni di Santa Faustina, ecco. E preghiamo per l'anima del Papa e per l'elezione di un santo nuovo pontefice. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.